qui pronti, pronti, prontissimi, prontissime per parlare e dialogare con la dottoressa Alfia Milazzo della Fondazione La Città Invisibile. Benvenuta, Alfia.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, noi siamo sempre in attesa delle gocce, no? Di speranza, quindi di cosa ci parli oggi?
Voglio raccontarvi una cosa che mi sta molto a cuore, anche perché diciamo, noi ci occupiamo molto del rapporto tra genitori e figli, quindi non solo ci occupiamo dei bambini, ma anche del loro vissuto familiare, anche nelle relazioni. Quindi abbiamo dei dialoghi, dei confronti con i genitori e attenzioniamo alcuni aspetti. Uno di questi, di cui volevo segnalare, perché è importante che magari gli ascoltatori prendano coscienza anche di questi aspetti se non l'hanno ancora fatto. E quando appunto le mamme specialmente, ma anche le nonne, raccontano ai bambini delle prodezze e anche disastri a volte compiuti sia da loro quando erano piccoli piccoli, sia anche dai fratelli durante i primi anni di vita. Questa cosa che sembra un po' ingenua, anche simpatica, ha un effetto enorme nella formazione della personalità del bambino. Questi racconti spesso si trasformano proprio in forme di epopea, per i propri miti, no? E questi alimentano la fantasia dei bambini e li rendono più anche orgogliosi di sé, oppure anche dei fratellini e delle sorelline. Per
Scusami
esempio,
Alfia se ti
prego.
interrompo, perché mentre parlavi appunto di questo racconto, mi viene
Sì.
in mente che in passato questa è una cosa che era diffusa, non c'era la televisione, di sera c'era il cunto, cioè il nonno, il
Sì,
papà riuniva
ecco.
la famiglia e tutti lì zitti zitti. Io ad esempio ricordo mio papà conosceva delle storie che non sono scritte nei libri, storie raccontate dalle nonne eccetera eccetera, e io proprio zitta zitta ad ascoltare queste storie che erano bellissime. E poi mio padre, siccome era molto stanco la sera, si addormenta, io, papà, ti prego, dai, continua. Era una cosa bellissima che teneva la famiglia unita e ti permetteva di sentire storie che non
È
erano
vero.
comuni e che ti facevano sognare. Immaginare i personaggi,
Sì,
insomma,
sì, sì.
fantastici.
È proprio questo, infatti, mia mamma, per esempio, mia nonna, mi raccontavano delle prodezze della mia sorellina minore, no? Che era stata capace di scavalcare il più blindato dei recinti in cui era stata messa da piccola, e poi si era trovata appesa a una rete con un piedino, a testa in giù, oppure gattonava sul tavolo del soggiorno, cose di questo genere, no? E quindi a questi racconti io proprio assistevo attonita, perché giustamente era molto così a bocca aperta, no? E osservavo proprio la mia sorellina che giocava, dico, ma com'è possibile che questa bambina riesce a fare tutto questo, no? È riuscita a fare tutto questo. Però ecco, cosa è successo? Lei ascoltava la nonna e la mamma che raccontavano di lei quando era piccolissima, neonata, quindi questo racconto, questa narrazione, questo storytelling ha forgiato il suo carattere, che effettivamente l'ha resa così forte nei momenti così difficili, determinata, come pure l'altra sorella che oggi fa anche il compleanno, la volevo salutare, Marinella, che tutti conoscono perché è una delle nostre artefici nella fondazione di attività artistiche, no? E quindi oggi, per esempio, lei costruiva e decostruiva gli ingranaggi. Sapete quei bambini che distruggono le cose e poi le rimettono
Sì.
insieme, così, ecco. E infatti poi lei è diventata un ingegnere, soprattutto lei era molto creativa nel dare aiuto agli altri. Infatti lei è riconosciuta anche come una persona che si dà molto, molto generosa. Quindi questo epos familiare che è trasmesso soprattutto dalle donne ha un legame intimo proprio con il desiderio, io questo volevo sottolineare, oppure il sogno di essere di qualcosa da grande da parte dei bambini. Quindi stiamo attenti quando parliamo ai bambini, no? Di certe cose che i fratelli o loro stessi hanno fatto quando erano piccolissimi, perché nel tempo questa cosa, questo sogno, questa descrizione può trasformarsi in una personalità. Ecco, se noi diciamo a un bambino piccolo, tu sei stato capace di fare cose, prodezze, lo incoraggiamo. Se gli raccontiamo gli aspetti delicati della sua esistenza, quando ha fatto una carezza alla nonna in un momento difficile, lo rendiamo più sensibile. Siamo dei, in qualche modo, senza saperlo, con le nostre parole riusciamo a forgiare il carattere della persona. E questo non lo dimenticare, perché è fondamentale. Sono dei piccoli aspetti del rapporto relazionale con i figli che però vanno sempre gestiti.
Io so che ci
Non
sono
so
ad
se
esempio
cosa ne pensi tu.
persone che diciamo a volte la sera raccolgono un po' la famiglia e raccontano un po' come è andata la giornata, si prendono del tempo. Queste sono cose che vanno sempre più scomparendo perché i tempi sono sempre più stretti e non si riesce. Però ecco, avere un momento durante la giornata in cui ci si può raccontare anche delle cose carine o anche delle cose negative che sono successe potrebbe essere anche un ritornare a parlare di qualcosa che può essere stimolante per tutta la famiglia.
E poi guarda, c'era una grande scrittrice, Natalia Ginzburg, che ha scritto questo romanzo che si intitola Lessico familiare, dove appunto questo modo di parlare, sul modo di dire, no? Di raccontare, magari certe espressioni poi diventano dei significati nel tempo. Quando tu vorrai dire una certa cosa, vorrai indicare un certo significato, magari assumi quel modo di esprimerlo nella famiglia, in un lessico interno alla famiglia. Questa bellissima realtà, che è quella della lingua familiare, del linguaggio familiare, è proprio quello che, come dici tu, unisce, unifica, rende riconoscibili i rapporti familiari e li protrae nel tempo, li porta, li trasmette anche come un'eredità ai nipoti, alle persone che ancora devono nascere. E questo crea proprio quel collegamento, quella continuità della familiare, che poi anche è il significato dell'essere famiglia, cioè quel radunarsi, come dici tu, attorno a un epicentro, che poi può essere anche la preghiera, perché per esempio io ho raccolto da piccole tutte le preghiere della nonna, e non so, penso che qualcuno ce le avrà, qualche espressione che usavano gli antichi genitori, i genitori dei genitori, per definire qualcosa, per rivolgersi al Signore, e questo ci ritorna, è come un eco. Ci ritorna nei momenti, sia quelli difficili che quelli belli, quindi sottolineo proprio sempre questo bellissimo filo di invisibile che c'è
Ma
nella
anche
nostra realtà.
l'abitudine in passato, Nalfia, cioè nel saluto, no? Che era Sabana Dica, no? Almeno a Piazza Armina, un po' qui penso sia simile, cioè si
Anche
chiedeva
questo.
alla persona più anziana di benedirti, era questo il saluto, no? Che ci fosse una benedizione. E sono
Certo.
parole che oggi sembrano nulla, ma sono parole molto importanti che facevano intendere anche il rispetto che si ha per la persona adulta e il richiederne una benedizione. Sì, siamo adesso qui, siamo pronte con la dottoressa Famigliazzo per queste gocce di speranza. Allora si parlava prima del brano musicale, di come ecco, le narrazioni, il linguaggio familiare, le narrazioni di tipo come delle epopee della famiglia possono essere importanti per stimolare la creatività e anche la stima di sé. E c'è anche un linguaggio familiare, Alfia, che a volte abbiamo proprio le famiglie, immagino che tu e le tue sorelle avete un linguaggio che capite voi soli e che quindi in alcuni momenti già basta dire una parola e già vi siete capiti, e gli altri invece non hanno capito nulla. Ci sono anche queste
Sì.
formule molto private, molto familiari, che sono frutto di tempo passato insieme.
Sì, e poi ecco, anche quelle canzoncine popolari che sono fondamentali per cogliere diciamo, l'intero della, cioè la coinè, come diciamo, la comunità in cui tutto questo avviene, la comunità oltre la famiglia, no? Per cui, per esempio, noi da bambini spesso ci trovavamo a vedevamo, non so, gli adulti che facevano, quando prendevano un neonato in braccio, di solito gli cantavano questa canzoncina che era Bambineggio, Boballa, Boballa. È un modo per fare ballare il bambino. Sapete quando si fa la piccola danza, no? Sul bambino, col bambino in braccio, no?
Sì.
Che gli si fa questa bambineggio era un modo per far sentire amato il bambino, poi lo faceva anche danzare, no? E tu istintivamente lo seguivi anche con lo sguardo, anche con le manine, da bambino facevi questa danza con le mani, battendo le mani. Ecco, questa cosa che sembra si sta perdendo un po' anche questo rapporto con le filastrocche, così, va ripristinata perché quando il bambino si sente al centro di questo linguaggio cantato, chiamiamolo così, che è la filastrocca, niente, ha come se fosse, diciamo così, il proprio, lui stesso fosse il bambinello, cioè il bambinello Gesù. E quindi in questo si sente anche importante, si sente e verifica proprio quello che è l'importanza dell'essere bambino in quella famiglia. Sembrava una cosa piccola, però è importante questa per me. Io l'ho vissuta tante volte. Infatti, quando io dico spesso, prendeteli i bambini in braccio, fategli fare una, cantategli una filastrocca per calmarli, per dargli sicurezza, perché niente, questo è un modo per creare un rapporto di fiducia anche tra le mamme e i bambini. Io ho visto recentemente delle mamme. Mi scuso se forse sembrerò così troppo giudicante, però quando vedo che una mamma sta allattando il proprio bambino e guarda il cellulare mentre lo fa,
Mamma mia, certo.
veramente mi muore qualcosa dentro, perché penso, ma com'è possibile che in un momento così straordinario, sia per lei ma anche per il bambino, non si renda conto che guardare il cellulare è l'ultima delle cose peggiori, cioè la prima delle cose peggiori, è l'ultima delle cose che dovrebbe fare. Perché diventa un momento estraniante, invece, totalmente come dire,
Un
un
essere presente lì
esercizio.
è un po' non essere presente perché sei con la mente
Come
altrove.
aspettare nella sala del medico, come aspettare il bus, cioè questo non può essere. Invece bisognerebbe cantare, bisognerebbe dargli una carezza, guardarlo negli occhi, sviluppare un intimo colloquio, anche di sguardo, proprio solo di sguardo, ma anche di parole, perché il bambino mentre si nutre, si nutre anche del linguaggio materno e quindi si significati, si riempie della mamma e del genitore, anche se c'è il papà, per esempio. Il papà dovrebbe parlare col bambino mentre la mamma allatta, fare anche canzoncine, elaborare questo trio, no? Cucirlo attraverso il linguaggio, perché questo il bambino se lo ricorderà per sempre, anche quando sarà vecchio. Questo linguaggio, questi momenti saranno, affioreranno nella sua mente in modo indelebile. Ecco, per questo vi chiedo, non allattate mentre guardate il cellulare, cioè il cellulare lasciatelo lontanissimo, non rispondete, fate di tutto per evitare questa cosa
Perché l'allattamento
terribile.
poi è quel momento così magico che è molto personale, c'è cioè la mamma e il bimbo. Non ci sono altri momenti in cui si è così, solo quando si era nella pancia, quando il bimbo era nella pancia c'era questa, come si può dire, simbiosi. E l'allattamento un po' riporta quella simbiosi che c'era proprio nella pancia. E non lasciamoci distrarre da altro, proprio perché il bimbo necessita proprio nei primi mesi, nei primi anni di vita, di tutto l'amore dei genitori. E questo è come se fosse una specie di salvadenaio. Che mette dentro, no? Si arricchisce di questo amore che poi servirà quando sarà grande. Quindi riempiamo il più possibile di amore i nostri piccoli quando proprio sono ancora piccoli. Grazie Alfia, ma ci sentiamo fra
Grazie a
poco dopo
voi.
il meteo per parlare ancora di gocce di speranza. A presto, quindi, a
Grazie mille.
dopo.
A dopo.